Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Questa puntata di Crash è sostenuta da Scalable Capital, l'app che permette di iniziare a investire in modo semplice e sicuro. Scalable è una app regolamentata con oltre 600.000 clienti che consente di investire in azioni, ETF, fondi e di creare piani di accumulo automatizzati partendo anche da un solo euro. Con Scalable puoi fissare i tuoi obiettivi di investimento, per esempio proteggerti dall'inflazione o mettere da parte i soldi per l'università dei figli e iniziare il tuo percorso finanziario a piccoli passi. Tutto questo approfittando anche di una sezione dedicata all'apprendimento dei principi base degli investimenti. Per scoprire di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti, visita il link che trovi nella descrizione di questo episodio di Crash. È passato poco più di un anno da quando il 27 ottobre del 2022 Elon Musk ha acquistato Twitter per la cifra di 44 miliardi di dollari. Un'acquisizione condotta all'insegna di una presunta battaglia in difesa della libertà di espressione contro i bot che infestano la piattaforma e contro la sempre presunta dittatura del politicamente corretto, contro la quale ormai Musk da tempo si scaglia regolarmente. 12 mesi durante i quali Musk ha cambiato il nome di uno dei brand più noti del mondo in X, licenziato una buona parte della sua forza lavoro, ammesso nuovamente utenti che erano stati bannati per i loro comportamenti violenti, razzisti, misogini e altro, e tra questi c'è anche Donald Trump, ha praticamente azzerato le politiche di moderazione e il controllo sulla disinformazione, eliminando di conseguenza i moderatori, introdotto una marea di incomprensibili cambiamenti, utilizzato la spunta blu, che un tempo veniva concessa su criteri di credibilità per dare maggiore voce in capitolo a figure spesso molto ambigue e appartenenti alla destra radicale, e parecchie altre cose. Il risultato è che il valore di Twitter si è dimezzato, gli utenti sono in continuo calo, gli inserzionisti scappano e oggi X è diventato uno dei paradisi della destra estrema, dei complottisti, dei disseminatori di fake news e propaganda. Ma come ha fatto Elon Musk a riuscire in un'impresa così estrema e in così poco tempo? E qual è il suo vero obiettivo? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Come ha scritto Philip Di Salvo su Domani, l'operazione di Musk non ha mai fatto mistero del suo reale obiettivo: trasformare un pezzo alla volta Twitter per come la conoscevamo, eliminando alcuni dei suoi tratti principali, rendendola qualcosa di diverso, cambiandone la cultura predominante. L'acquisizione di Musk, prosegue Di Salvo, va infatti vista nel contesto delle guerre culturali in atto negli Stati Uniti, guerre nelle quali il miliardario fondatore di Tesla e SpaceX è peraltro uno dei più rumorosi attori, nonché uno dei più spostati verso destra. Twitter era sempre stato il luogo online di elezione per il mondo dell'informazione liberal, specialmente negli Stati Uniti. È stato il luogo dove alcuni tra i maggiori discorsi culturali progressisti online sono cresciuti, a cominciare dal Me Too. Insomma, per un miliardario che ormai è di fatto l'esponente di punta della alt-right, la destra estrema statunitense molto attiva sui social a colpi di meme e molestie, la possibilità di trasformare a sua immagine e somiglianza un social dove può contare su 160 milioni di follower su circa 250 totali deve essere apparsa fin troppo attraente. A questo punto va però detto che Musk si è trovato in questa situazione, si è trovato ad acquistare Twitter forse anche a causa della sua nota impulsività. Torniamo infatti un attimo indietro nel tempo e ripercorriamo come questa acquisizione è avvenuta. Prevedibilmente tutto parte con un tweet. Il 25 marzo 2022 Musk infatti posta un sondaggio in cui chiede ai suoi seguaci se pensano che Twitter rispetti la libertà d'espressione. Oltre il 70% risponde negativamente e molti spronano Musk a fare qualcosa per risolvere la situazione. Lui prima annuncia la volontà di costruire una piattaforma alternativa a Twitter, poi, memore forse di essere un azionista di Twitter, dà il via a una serie di manovre frenetiche e confuse. Prima aumenta la sua quota fino a diventare il principale azionista del social network, poi accetta l'inevitabile richiesta di entrare nel consiglio di amministrazione, dopo cambia idea, rinuncia al posto e infine annuncia la volontà di comprarsi tutto Twitter. Mentre avviene ciò, Musk inizia a elaborare la sua confusa visione della libertà d'espressione che dovrebbe essere alla base di Twitter, una sorta di liberi tutti indistinguibile dall'idea di free speech dei suprematisti bianchi, e a fare qualche accenno alla volontà di eliminare i bot e cambiare modello di business. Poche idee vecchie e sconnesse. L'impressione è che col tempo poi Elon Musk si sia reso conto che l'intera operazione non era solo azzardata dal punto di vista economico, anche perché gli introiti di Twitter sono altalenanti e spesso in negativo, ma rischiava inoltre di trasformarsi in una rogna colossale. E infatti Musk nel luglio 2022 prova a fare marcia indietro e a rinunciare a Twitter, prima di rendersi conto che era ormai troppo tardi e che questa retromarcia gli sarebbe costata carissimo. E così l'operazione Twitter va in porto. In mezzo a propositi sempre più confusi, le uniche cose chiare sono il disprezzo di Musk per i lavoratori della piattaforma, per i suoi moderatori, per le regole di condotta e per la censura che secondo lui colpirebbe le voci di estrema destra. Il tutto sempre all'insegna di un assolutismo della libertà di espressione, per usare le sue parole. Al di là del fatto che Musk in questi 12 mesi ha più e più volte censurato a sua volta giornalisti e altre voci a lui sgradite, mostrando come la libertà di espressione fosse comunque limitata a ciò che lui gradisce, al di là di questo fatto, facciamo finta che Elon Musk non sia la persona ipocrita e incoerente che invece è. Che cosa dovrebbe significare essere degli assolutisti della libertà di espressione? Sulla carta, scrive ancora Philip Di Salvo, può sembrare quasi automatico pensare si tratti di una posizione assolutamente condivisibile. Ma è condivisibile poter impunemente negare l'Olocausto, incitare alla violenza contro individui e minoranze, fomentare l'odio o il genocidio? Nel contesto della guerra a Gaza, X è stata travolta da quello che è stato definito come un diluvio di disinformazione, che ha fatto trovare fact-checker, analisti open source e giornalisti spiazzati davanti alla portata molto più vasta del fenomeno in paragone a eventi simili del passato. In molti casi si è notato come i vettori principali di contenuti fuorvianti siano account verificati, quelli che hanno comprato questo status approfittando del programma introdotto da Musk che ha sostituito il precedente, per il quale la verifica degli account era concessa per merito e previo controllo. Insomma, per Musk la missione è compiuta. Twitter è diventato X e gli utenti di estrema destra hanno nuovamente conquistato uno spazio dove farsi sentire, così come ha trovato spazio la sua errata interpretazione di libertà d'espressione, che però dovrà fare i conti con i regolamenti europei che lo costringeranno a darsi una regolata pena multe salatissime. Nel frattempo la rilevanza di un social che ha avuto un ruolo fondamentale nel mondo informativo continua a precipitare, mentre le fake news dilagano. Ma è possibile che fosse davvero solo questo l'obiettivo di Musk, che fosse solo plasmare X sulla base delle sue convinzioni ideologiche a costo di distruggerlo? In verità ci sono altre possibilità che comunque non escludono quanto fin qui detto. Prima di tutto, visto il recente varo di X.AI, la società di intelligenza artificiale di Musk, non si può escludere che Elon Musk stia utilizzando il social un tempo noto come Twitter come database tramite cui addestrare il suo chatbot Grok, che dovrebbe infatti essere contraddistinto da una maggiore irriverenza e vincolato a meno regole. Considerando i costi enormi per la creazione dei large language model in stile ChatGPT, questa spiegazione effettivamente avrebbe un senso. Ma c'è dell'altro. Già nell'ottobre 2022, quando l'acquisto di Twitter non era ancora stato completato, Musk già spiegava in un tweet di voler creare X, la app per tutto, in poche parole una cosiddetta super app. E qui fermiamoci un attimo. Sono infatti anni che i colossi della Silicon Valley inseguono un nuovo ennesimo l'ennesimo sacro graal è proprio la Super App, una unica piattaforma dotata di una vastità di funzioni diverse, in grado di riunire tutti i servizi a cui gli utenti occidentali hanno accesso tramite le decine di applicazioni che popolano i nostri smartphone. A ispirare le varie società che, come vedremo, hanno nel tempo ventilato la creazione di uno strumento del genere è ovviamente WeChat, l'app di messaggistica della cinese Tencent, evoluta negli anni in una piattaforma che permette anche di inviare denaro, pagare il ristorante, fare acquisti, prenotare il cinema o il taxi, saldare le bollette, lasciare biglietti da visita e un sacco di altra roba ancora. WeChat è così diventata l'unica porta d'accesso ai servizi online di cui hanno bisogno i suoi 1,3 miliardi di utenti, concentrati soprattutto in Cina, consentendo a Tencent di raccogliere in un solo luogo una tale quantità di dati da conoscere ogni aspetto della loro vita digitale. Viste le immense potenzialità, era inevitabile che anche nel nostro emisfero si cercasse di dare vita a una WeChat occidentale, dotata delle funzionalità oggi distribuite tra WhatsApp, PayPal, Uber, Glovo, Amazon e le altre.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Il primo a valutare questa possibilità è stato Mark Zuckerberg, che in un post fiume del 6 marzo 2019, in seguito più volte modificato, auspicava l'integrazione di tutte le app del suo impero, Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, fornendole anche di uno strumento per l'invio di denaro. Circa due anni dopo è stato invece l'amministratore delegato di PayPal, Dan Schulman, a immaginare un ampliamento dell'app di pagamenti affinché permettesse anche di fare shopping, gestire budget, pianificare investimenti, pagare per vari servizi, eccetera, eccetera. Dopo che Schulman e Zuckerberg hanno almeno in parte rinunciato ai loro progetti di super app, la sfida, come detto, è stata raccolta da Elon Musk. Stando almeno alle varie dichiarazioni di Elon Musk e dell'amministratrice delegata di X, Linda Iaccarino, con l'improvviso rebranding di Twitter, l'ennesimo progetto di una super app occidentale sembra insomma muovere nuovamente qualche passo. Al di là degli inevitabili scetticismi legati alla caoticità imprenditoriale che soprattutto negli ultimi anni ha contraddistinto Elon Musk, la domanda da porsi è un'altra. È davvero possibile trasformare e addirittura snaturare una piattaforma che per 17 anni ha svolto la sola funzione di social network? E perché gli utenti che qui cercano conversazioni e stimoli interessanti o vogliono seguire in tempo reale ciò che avviene nel mondo dovrebbero esserne attratti? Se è vero che anche le innovazioni social di maggior successo sono state inizialmente accolte con grande scetticismo, basti pensare al like o al newsfeed di Facebook, un discorso a parte vale invece per i tentativi del passato di ampliare grandemente le funzioni e lo scopo dei social network. Il caso più illuminante è sempre quello di Facebook, che nel corso degli anni ha cercato di prendere il posto di svariate piattaforme, integrando una marea di nuove mini-app. Marketplace per contrastare eBay, Facebook Dating per fare concorrenza a Tinder e addirittura Watch, inizialmente studiato per entrare in competizione con YouTube, Netflix e gli altri servizi di streaming. Inutile dire che nessuna di queste novità ha avuto il successo auspicato. Anzi, diversificando eccessivamente l'offerta e allontanandosi troppo dalla sua funzione originale, Facebook potrebbe aver accelerato il suo ormai accertato declino. Da un certo punto di vista, Facebook sembra aver ripercorso gli stessi errori del social network che, proprio a causa di questi errori, era riuscito a spodestare nel 2008 il pionieristico MySpace. Nato nel 2003, MySpace aveva raggiunto il successo grazie ad alcune tradizionali funzioni social e anche perché permetteva di seguire i gruppi e gli artisti musicali emergenti che qui pubblicavano e promuovevano le proprie canzoni. Nel tempo però i continui redesign dell'interfaccia, volti a rendere i nostri profili sempre più personalizzabili tramite video, fotografie, caroselli, immagini e altro ancora, avevano reso l'esperienza di questo social troppo ricca e dispersiva e il suo caricamento troppo lento, favorendo l'ascesa del più immediato e leggero Facebook. Anche i tentativi più recenti e meno radicali di cambiare per tenere il passo coi tempi hanno raramente dato i risultati sperati. È il caso della cosiddetta TikTokizzazione di Instagram, con cui, nella speranza di replicare il successo delle stories copiate da Snapchat, si è cercato di far digerire agli utenti di Instagram l'improvvisa trasformazione del social fotografico in un clone di TikTok, in cui i profili che seguiamo e i contenuti che ci interessano vengono spodestati da una marea di video selezionati esclusivamente dall'algoritmo. Ma perché dare per scontato che gli utilizzatori di Instagram siano disposti a subire una trasformazione del genere, soprattutto quando l'originale è a disposizione di chiunque sia interessato? E infatti l'esperimento di questa TikTokizzazione è stato interrotto o almeno rallentato in seguito alla ribellione degli utenti. Guardando al passato, la lezione sembra insomma abbastanza chiara. Introdurre novità e innovazioni mirate, come il già citato like di Facebook o il retweet di Twitter, permette a un social di evolvere e di crescere sotto vari punti di vista. Al contrario, trasformare il proprio social e ampliarne le funzioni per inseguire i trend del momento si rivela facilmente un boomerang, e qui si possono citare anche i fallimentari tentativi sempre di Twitter e di Facebook di introdurre le newsletter per competere con Substack. Il caso di X Twitter è ancora più radicale. Al di là degli ostacoli economici, infrastrutturali e legali posti dalla trasformazione di un social network relativamente piccolo in una super app in grado di fare tutto, è anche difficile capire perché sia necessario stravolgere Twitter dalle fondamenta invece di creare una app nuova di zecca. Come ha scritto Matt Levine su Bloomberg, se Musk voleva un servizio interamente diverso da Twitter, avrebbe potuto costruirselo. Di sicuro gli sarebbe costato meno dei 44 miliardi spesi per acquistarlo. Più che aver compiuto un passo verso la prossima evoluzione di Twitter, Musk sembra star sistematicamente facendo a pezzi un social che, tra l'altro, aveva proprio nel suo notissimo brand il valore principale. E se per assurdo fosse proprio questo il vero obiettivo di Elon Musk, se davvero avesse acquistato Twitter solo per compiacere il suo narcisismo e per dare voce ai suoi amici della alt-right, vista la fama da troll più potente del mondo, non si può nemmeno escludere che le cose stiano per assurdo effettivamente così. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.